Allora, cominciamo subito, visto che siamo in ritardissimo, sono le 18.30, buonasera a tutti e a tutti. E benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Profondo Rosa, buonasera. Magari se ti alzo il microfono.
Buonasera a tutte e a tutti.
Riprendiamo finalmente le nostre trasmissioni dopo un paio di settimane così di assenza,
di influenze reciproche,
influenze varie, malattie che ci pervadono ormai da tempo.
Salutiamo le compagne femministe e lesbiche che forse sono ancora sotto il Campidoglio a protestare contro la strumentalizzazione operata dal comune della violenza maschile sulle donne, la solita sporca operazione in cui ovviamente si usa questo tema per fare altro, cioè per portare avanti politiche repressive, securitarie, autoritarie e razziste.
Sì, assolutamente. A questo proposito vi ricordo che domani c'è anche una manifestazione nazionale contro il pacchetto in sicurezza qua a Roma. Anzi no, domani, scusate, sabato. Le cose sono in qualche modo collegate, visto che insomma in questo caso sui corpi delle donne, ma più in generale sulla paura e l'insicurezza dei cittadini e delle cittadine italiane, e sottolineo italiane, si portano avanti appunto politiche repressive che in questo momento insomma, in particolare col pacchetto sicurezza, mirino insomma a irrigidire ancora di più, a irrigimentare, a regolare, a soprattutto far ricadere su le migranti e i migranti tutto il peso insomma di questa situazione. E comunque insomma andiamo avanti anche con Profondo Rosa, cercheremo comunque nonostante tutto insomma di continuare a parlare in qualche modo anche di queste tematiche, visto che insomma la nostra trasmissione attraversando l'universo LGBT si va a occupare appunto di quelle soggettività cosiddette centriche che in qualche modo sono insomma sotto diretto attacco della repressione quotidiana. Vi ricordo lo 06 49 17 50 per entrare in contatto con la radio e in particolare per quanto riguarda la nostra trasmissione profondorosa@ondarossa.it, l'indirizzo email, e profondorosa.noblogs.org, il nostro bloghino così sul quale potete trovare un po' di info, un po' di documentazione varia e le varie trasmissioni che man mano carichiamo sul sito. E niente, partiamo direttamente riprendendo insomma le fila con le quali insomma ci eravamo fermati un paio di settimane fa, ovvero stiamo esplorando questo libro di Carla Lonzi che si chiama Sputiamo su Hegel, un libro insomma di primissimi anni 70, probabilmente uno dei primi libri che sono stati insomma prodotti in Italia e che riguardano direttamente insomma il pensiero femminista. E l'altra volta insomma abbiamo fatto un po' una panoramica prendendo soprattutto in considerazione lo spunto insomma iniziale per il quale Carla Lonzi si ritrova insieme alle sue compagne a sputare su Hegel, in particolare insomma parlammo della dialettica servo-padrone, di tutto quello che insomma la dialettica hegeliana porta con sé, ha portato con sé insomma al seno ai vari movimenti, in particolare al movimento operaio, ai vari movimenti insomma che dal 68 in poi in particolare attraversavano l'Italia in quel momento. E appunto ripartiamo un po' da questa questione, ovvero del fatto che all'interno insomma della dialettica di classe, della dialettica servo-padrone, la questione insomma femminista o comunque la questione delle donne non è assolutamente presa in considerazione.
Non è assolutamente, e andiamo anche insomma a un po' avanti insomma, rispetto a quello che dicevamo l'altra volta, arrivando al, a un altro punto nodale insomma di questo scritto, sputiamo su Hegel, e cioè al, a quanto riguarda diciamo le altre istituzioni sociali fondamentali nella società così come è strutturata, oltre al lavoro, anzi legata al lavoro, che è quella del matrimonio e della famiglia. E il matrimonio ovviamente come dipendenza, viene visto in questo scritto come una forma di dipendenza economica dalla famiglia del padre e del marito, del resto questo è diciamo una tradizione occidentale, visto che questo piace molto insomma ultimamente richiamarsi ai valori della civiltà occidentale, e questo insomma c'è perlomeno fin dal diritto romano, il fatto che appunto le donne sono prima sotto la manus, dicevano i latini con un termine tecnico giuridico, del padre, per passare direttamente alla manus del marito.
Sì, assolutamente, poi in particolare insomma all'interno di quello che poteva essere insomma uno degli, essere uno degli orizzonti fondamentali insomma del movimento operaio, o comunque dei movimenti di così di contestazione anticapitalisti che ci sono stati all'inizio degli anni 70, c'era un po' un discorso, no, di come dire, attraverso il lavoro in qualche modo utilizzare questa categoria come unità così unificatrice, no, di tutte le soggettività, e chiaramente anche in questo caso si metteva in opera diciamo una, un appiattimento, no? Un ulteriore sistema attraverso il quale comunque il dominio patriarcale, anche in questo caso attraverso appunto la categoria del lavoro e il fatto insomma che il lavoro fosse diciamo l'unità di riferimento attraverso la quale poi andare a riferire, andare a decifrare, andare a mettere in opera tutte le operazioni di attività politica in quel periodo, diventava nuovamente insomma una forma di appiattimento insomma di questo discorso.
Sì, Lonzi e le sue compagne insomma scrivono una cosa molto chiara su questo, cioè la sua liberazione, cioè la liberazione delle donne, non consiste nel raggiungere l'indipendenza economica, ma nel demolire quella istituzione che l'ha resa più schiava e schiava più a lungo degli schiavi.
Sì, assolutamente. Di fatto, insomma, come dicevi tu prima, poi anche all'interno di questa contestualizzazione, la questione del lavoro, che sia lavoro domestico, che sia lavoro insomma fuori delle mura di casa, non fa altro insomma che riportare, no, la donna sempre in una situazione attraverso la quale insomma c'è, rimane in una situazione di dipendenza, sempre comunque non riesce mai a liberarsi di fatto dalle proprie catene economiche, in questo caso perché da una parte è irreggimentata insomma all'interno della famiglia, quindi relegata a lavori di riproduzione, di mantenimento insomma della famiglia, l'educazione dei figli e quant'altro, e al di fuori comunque rientra all'interno pienamente di un mondo che è costruito insomma dal dominio maschile. Il mondo del lavoro non è stato costruito dalle donne, è sempre stata una prerogativa quella della trasformazione del mondo che è appartenuta da sempre al maschile.
Sì, in realtà fuori e dentro la famiglia, perché insomma subito dopo paragrafetto dopo, perché per chi non l'avesse mai fisicamente visto insomma sputiamo su Hegel, è diciamo un insieme di paragrafetti staccati l'uno dall'altro molto lapidari, molto chiari nei loro contenuti. Subito dopo passa a parlare di Freud e passa a chiarire anche come appunto i rapporti poi dentro la famiglia, fin dalla famiglia d'origine, quindi dalla famiglia in cui si cresce, non siano diciamo rapporti tra due sessi, ma scrive rapporti tra un sesso e la privazione invece l'altro è la privazione del sesso, perché si scrive in tutte le famiglie, e questo credo sia anche un'esperienza che difficilmente qualcuna non ha fatto. In tutte le famiglie il pene del bambino è una specie di figlio nel figlio a cui si allude con compiacimento e senza inibizioni. Il sesso della bambina viene ignorato, non ha nome né vezzeggiativo né carattere né letteratura. Si approfitta della sua segretezza fisiologica per tacerne l'esistenza. Il rapporto tra maschio e femmina non è dunque un rapporto tra due sessi, ma tra un sesso e la sua privazione.
Cool.
così ci eravamo un po' fermati ad ascoltare un pochino di musica. Un'altra, insomma, delle cose che emergono così scorrendo le pagine è la questione, da una parte, insomma, del mondo culturale e dall'altra del mondo della guerra. Entrambe anch'esse prerogative del maschile, che poi, insomma, in qualche modo ricadono, no, sull'intera società. Una delle così ragionamenti interessanti, insomma, che fa Carla Lonzi è proprio che, insomma, gli uomini, no, attraverso la guerra stabiliscono, insomma, la supremazia di un essere sull'altro. Nel momento in cui l'essere viene vinto in guerra, quindi in battaglia, viene sottomesso, di fatto viene equiparato ad una donna, ovvero perde le sue caratteristiche maschili, perde le sue caratteristiche di che sono connesse, insomma, alla possibilità del maschio di essere identificato come sesso. Di fatto lo schiavo, no, perde tutte le connotazioni maschili, perde la possibilità, insomma, della libertà, la libertà di esprimersi, la libertà di poter contare sulle proprie forze, no, per sopravvivere, e viene sottomesso alle dipendenze, insomma, di un altro padrone che utilizza, insomma, la sua forza per effettuare, insomma, i propri scopi. Era molto interessante, insomma, questo ragionamento. Di fatto, insomma, lo schiavo è equiparato, insomma, alla perdita, no, della virilità maschile attraverso, insomma, la perdita della battaglia, e di fatto, insomma, diventa come se fosse una donna, viene equiparata ad una donna essenzialmente.
Sì, su questo scrive appunto Lonzi: il pensiero maschile ha ratificato il meccanismo che fa apparire necessari la guerra, il condottiero, l'eroismo, la sfida tra generazioni. E come non riconoscere, insomma, molti, come dire, trend di questo momento. Ma giro pagina e mi cade l'occhio su un paragrafo che, leggendolo a casa, non ricordavo, ma ve lo leggo perché è veramente inquietante quanto parli dei nostri giorni questo testo scritto 39 sì, anni fa.
Abbastanza, sì.
E il fantasma ossessivo su cui fa leva la propaganda razzista è quello dello stupratore, del superdotato sessuale che sottrae e violenta le donne.
Sì, questo è un classico, no? Di solito questa è una cosa che viene, insomma, dalla notte dei tempi, da quando, insomma, si è iniziata a fare la guerra, probabilmente, che ai tempi magari le tribù, le popolazioni semplicemente nemiche, ma mi sembra, insomma, molto attuale anche questa come considerazione, vengono dipinte di solito, insomma, come esseri abominevoli, stupratori e quant'altro. Una delle classiche cose, insomma, che poi succede, è sempre successo, eccetera eccetera, una volta che si vince una guerra o si perde una battaglia, le donne, insomma, di una tribù vengono accaparrate fondamentalmente dall'altra tribù, quindi ulteriormente, insomma, è sempre un rito di passaggio, no? Un rito di appropriazione da parte dei maschi su ciò che dovrebbe appartenere di diritto, no, all'altra tribù, non soltanto le ricchezze materiali, ma anche, insomma, le donne sono in questo caso merce di scambio.
Sì, dal ratto delle Sabine a Prima Valle, insomma. E girando ancora pagina, poi magari smetto di citare a caso, vedo un altro paragrafetto così che ci lancia direttamente verso Novat, volendo. Il veto contro la donna è la prima regola da cui gli uomini di Dio traggono la coscienza di essere l'esercito del Padre. Il celibato della Chiesa Cattolica è il nodo angoscioso in cui l'atteggiamento negativo dell'uomo verso la donna diventa istituzione. Nei secoli si è inferito su di lei quasi inspiegabilmente attraverso concili, dispute, censure, leggi e violenze. Youth has gone, I heard you say.
E ancora, insomma, andando così, girovagando, insomma, fra le pagine del libro di Carla Lonzi, c'è un'altra cosa interessante che riguarda soprattutto, insomma, le nuove generazioni, no? Soprattutto nel momento in cui si affacciano, diciamo, parliamo, insomma, degli anni 70, comunque in un momento in cui, chiamiamolo così, le cosiddette nuove generazioni, i cosiddetti giovani ai tempi, soprattutto, insomma, quando parlavamo di studenti e quant'altro, si affacciano, insomma, sulla scena. Era probabilmente una delle primissime volte in Italia che questa cosa riaccadeva, insomma, in questa veste così importante, e c'era in quel periodo tutta una messa in discussione dell'autorità, no? Su tutti i campi. E una delle, insomma, dei ragionamenti interessanti che faceva Carla Lonzi, riallacciandosi poi al discorso, insomma, dell'eglismo, quindi delle forme dialettiche, era proprio che i giovani maschi, soprattutto nel momento in cui sfidano l'autorità, sfidano in qualche modo la legge del padre, quindi per certi versi possono essere degli alleati in una lotta contro il patriarcato. Il problema è che, come allora succedeva, facendo rientrare poi tutti questi discorsi in questa fantastica diatriba della lotta di classe, questa dialettica di potere, insomma, attraverso la quale sarebbe stato necessario, no, contrapporre una classe all'altra, quindi che la liberazione dovesse passare semplicemente su un piano, insomma, di comando sulle strutture economiche, di riappropriazione delle strutture economiche. Chiaramente, cioè, tutta questa forza, no, dirompente sul patriarcato veniva in qualche modo dissolta e ritornava, insomma, questa mitologia patriarcale attraverso la quale, insomma, le forme che vincono, insomma, sono quelle che poi fanno la storia, no?
E infatti poi il testo arriva a dire: neghiamo come assurdità il mito dell'uomo nuovo. Il concetto di potere è l'elemento di continuità del pensiero maschile e perciò delle soluzioni finali. Il concetto della subordinazione della donna lo segue come un'ombra. Su questi postulati ogni profezia è falsa.
E io andrei a chiudere, insomma, questa prima parte di trasmissione. Come al solito, la suddividiamo in due parti: una prima, diciamo così, di approfondimenti vari, e la seconda dedicata a storie di vita. Quindi avremo, come al solito, un collegamento in cui, insomma, vi racconteremo la storia di una persona. Un'altra questione che è appunto quella della cultura, un'altra prerogativa prettamente maschile, insomma, se prendiamo il fatto che l'essere umano in quanto maschio, quindi in quanto neutro maschile che va a abbracciare l'umanità della sua interezza, è quella che ha la capacità, attraverso, insomma, le forme culturali, no, di appropriarsi del mondo, di poterlo plasmare a seconda delle sue necessità ed esigenze. Una per tutti, insomma, se pensiamo al rapporto fra la tecnologia e il maschile, questa cosa, insomma, ci appare nella sua nitidezza più estrema. E in quei tempi, insomma, in cui il marxismo in qualche modo era così cosa di tutti i giorni, c'era questa suddivisione fra struttura e sovrastruttura, quindi fra un mondo economico sottostante che si riverberava sulle strutture, insomma, culturali, e che erano, insomma, espressioni comunque della dialettica di classe. E la Lonzi, insomma, vi leggo un pezzettino che secondo me è molto interessante sotto questo punto di vista, e la pensava in questo modo qua. La scissione fra struttura e sovrastruttura ha sancito una legge secondo la quale da sempre e per sempre i mutamenti dell'umanità sono stati e saranno mutamenti di struttura. La sovrastruttura ha rispecchiato e rispecchierà quei mutamenti. Questo è il punto di vista patriarcale, ma secondo noi è finito il credo nei rispecchiamenti. La deculturizzazione per la quale optiamo è la nostra azione. Essa non è una rivoluzione culturale che segue e integra la rivoluzione strutturale, non si basa sulla verifica a tutti i livelli di un'ideologia, ma sulla mancanza della necessità ideologica. La donna non ha contrapposto alle costruzioni dell'uomo se non la sua dimensione esistenziale. Non ha avuto condottieri, pensatori, scienziati, ma ha avuto energia, pensiero, coraggio, dedizione, attenzione, senso, follia. La traccia di tutto ciò è sparita perché non era destinata a restare, ma la nostra forza è nel non avere nessuna mitizzazione dei fatti, Agire non è una specializzazione di casta, ma lo diventa mediante il potere a cui l'agire viene indirizzato. L'umanità maschile si è impadronita di questo meccanismo, la cui giustificazione è stata la cultura. Smentire la cultura significa smentire la valutazione dei fatti in base al potere. Così, insomma, chiudiamo questo breve così introduzione in due puntate di questo libro di Carla Lonzi, che poi è suddiviso in vari testi, no, che sono stati scritti da lei, insomma, dal collettivo che frequentava in quegli anni. Magari avremo modo così di tornarci. In questo caso ci siamo così concentrati su il primo che apre, insomma, questa serie di scritte, che sputiamo su Hegel. Magari così avremo modo di tornarci sulla Lonzi nelle prossime trasmissioni, insomma, vedremo un po'.
Eh sì, se vi capita tra le mani leggetelo.
Sì. Forse è un po' difficile da trovare, ma se, insomma, cercate un po', soprattutto nelle librerie femministe, sì, si trova abbastanza facilmente.
Si trovano con più difficoltà le librerie femministe.
Infatti, però... mi sa di sì. Allora, rieccoci nuovamente in diretta, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. E continuiamo insomma questa seconda parte di Profondo Rosa, come ormai solito per la nostra trasmissione, quindi storie di vita, e abbiamo un collegamento. Buonasera.
Ciao, sono Francesco.
Ciao Francesco, benvenuto a Profondo Rosa.
Grazie, bentrovati, e grazie soprattutto per l'invito.
Ciao Francesco.
Ciao Elena.
Ti vuoi presentare?
Sì, sono Francesco, sono 34 anni, sono gay e vivo a Pisa, ma sono di origini calabresi.
D'origini lontane o vicine? Ci sei vissuto o no in Calabria?
Ci sono vissuto fino a 18 anni e poi mi sono trasferito a Pisa per l'università e poi ci sono rimasto, ecco.
Guarda, questa è una cosa che un po' ricorre, nel senso che molto spesso quando sentiamo insomma così interventi per questa seconda parte di trasmissione che dedichiamo alle storie di vita, capita spesso, no, di ascoltare storie di persone insomma che sono andate via dal proprio paese d'origine, soprattutto se era al sud. Molto, molto spesso succede questo, un po' perché succede proprio, è sempre successo nella vita.
Ma anche dal nord, se sono paesi piccoli.
O comunque dal sud o dal nord, per poi andare a vivere magari per il discorso insomma dell'università o di cercare lavoro o quant'altro, insomma in una città un pochino più grande. Ci racconti un po' invece che cos'era insomma vivere per una persona omosessuale dentro un paesino di una provincia del sud in questo caso?
Certo. Senti, per me la cosa è stata un po' particolare perché è stata abbastanza evidente che la mia gaiezza è venuta fuori abbastanza presto, quindi fai conto fin dalle scuole elementari questa cosa mi veniva fatta notare in maniera molto, molto pesante, sicché io quando ho iniziato un pochino a ragionare ho proprio programmato la mia esistenza in funzione di scappare. È brutto a dirlo, però purtroppo è così, insomma. E quindi ho investito tutte le mie energie nello studio con la finalità poi di andare via per l'università, insomma, e trovare un posto in cui poter esprimere la mia omosessualità in maniera un pochino più tranquilla, ecco.
Quindi eri fortissimo a scuola. Dico, eri fortissimo quindi a scuola, era uno di quei dei secchioni che poi passava i compiti,
esatto,
ai compagni.
Esatto, il tipico secchione, sì, esatto. Poi all'università un po' meno.
Avevi anche altro da fare, insomma, quando eri all'università.
Sì. E per fortuna poi qui in Toscana e principalmente a Pisa ho trovato un'atmosfera molto accogliente, devo dire, e anche perché essendo una città universitaria appunto raccoglieva tantissimi studenti che venivano un po' da tutta Italia, quindi non c'era un'impronta provinciale, anzi tutt'altro, e poi c'era un fermento culturale che a me sinceramente mi ha preprese subito tantissimo e mi meravigliò, insomma. E c'erano tantissime associazioni studentesche, tuttora ci sono, insomma, un fermento culturale fortissimo, e ho iniziato a conoscere i primi ragazzi gay e tramite loro ho iniziato a frequentare quello che allora si chiamava Arcigay, Arcilesbica. Era un piccolo garagino qui a Pisa dove si ritrovavano per bere il caffè e poi per le riunioni politiche la sera o i gruppi di autoappoggio. All'inizio non frequentavo attivamente la vita politica, e invece poi nel 94 ho partecipato al Gay Pride di Roma, il primo Gay Pride, e lì ho avuto una fortissima energia che mi venne proprio dalla manifestazione. E sì che ho deciso di partecipare tra virgolette attivamente alla vita politica, ecco, anche se poi mi occupai principalmente dell'aspetto più culturale. C'era all'interno della nostra associazione c'era una piccola associazione studentesca che riceveva dei fondi dall'università per organizzare delle iniziative culturali a tematica omosessuale, e facevamo delle serate di cinema organizzate all'interno di una delle case dello studente. Questa era la cosa che mi appassionava tantissimo, perché era in quel momento a Pisa era l'unico momento in cui noi gay eravamo visibili in un ambiente assolutamente eterosessuale, e questo durò per qualche anno. Poi l'associazione un pochino investì tutte le proprie energie per l'apertura di un locale che dovesse essere visibile anche durante il giorno, e quella fu una grandissima esperienza per tutti noi. E
direi per tutta la Toscana, guarda, venivamo addirittura dalla capitale, dal capoluogo di regione.
Sì, il primo anno fu eccezionale proprio perché c'era bisogno, no? In quel momento io mi ricordo che qui a Pisa, non so dire rispetto nel resto della Toscana, ma gli unici posti di ritrovo omosessuale erano quelli a carattere assolutamente sessuale, no? Non c'era un posto dove ci si potesse ritrovare per chiacchierare, per discutere di noi stessi. Cioè c'era soltanto la C-Gay, però era un altro posto in cui ci si rinchiudeva sostanzialmente, non era un posto aperto al pubblico e visibile, insomma, all'esterno. E questa fu una grandissima iniziativa, una grandissima esperienza per la vita gay qui a Pisa, insomma, e nei dintorni.
Sì, perché poi Gao, no, si chiamava questo posto.
Il Gao, esatto,
questo posto.
Sì, da un'espressione pisana, sì.
E era un luogo completamente autogestito da voi, no?
Esatto, eravamo tutti studenti e noi ci occupavamo sia dell'aspetto economico che dell'aspetto culturale e politico. In realtà la nostra finalità più grande era quella di aprire un centro di prevenzione contro l'AIDS. All'epoca ancora il tema era sentito tantissimo e facemmo dei corsi di formazione proprio per aprire una linea telefonica, che poi fu aperta effettivamente, anche se durò pochissimo, però era quella il nostro principale obiettivo, sia la visibilità dal punto di vista culturale che la visibilità dal punto di vista della prevenzione, insomma, contro le malattie sessualmente trasmesse, contro l'AIDS.
Senti, te in questo momento cosa fai per vivere?
Senti, io lavoro nel settore informatico, sono progettista di software.
Progettista di software, quindi diciamo,
esatto,
uno di quelli smanettoni così che fanno cose che incomprensibili alla stragrande maggioranza della popolazione.
Boh, sì, forse.
E che studi, cioè comunque fa parte questa cosa dei tuoi studi o è stata una cosa alla quale sei arrivato così per passioni?
No, cioè è stata una mia passione fin da piccolo, poi ho fatto gli studi, mi sono laureato in ingegneria informatica e poi ho iniziato a lavorare nel settore, insomma.
Ma lavori per una multinazionale, una piccola azienda?
No, affatto, una piccola azienda proprio di pochissime persone.
Senti, come viene vista la tua omosessualità all'interno del posto di lavoro, soprattutto in un ambiente, insomma, che è prevalentemente maschile, presumo?
Sì, esatto. Ma senti, loro sono stati sempre fin dall'inizio molto tranquilli, cioè la cosa non è stata esplicitata in maniera diretta, anche se io ho capito che loro hanno capito, e tranquille, insomma, non nessun problema, via.
Niente, quindi insomma tutto tranquillo al lavoro, meno male diciamo.
Sì,
insomma.
No, assolutamente, sono delle persone assolutamente intelligenti che dotate di un enorme rispetto nei confronti della diversità, questo si evince dai loro discorsi, insomma.
E, è una domanda che facciamo senza riserve in genere,
sì.
Con quanti soldi al mese campi?
Senti, attualmente ho uno stipendio che si aggira tra i 1.400 e i 1.500 euro.
E ce la fai?
Sì, ce la faccio perché per fortuna la casa in cui sto, l'appartamento in cui sto è di mia proprietà, sicché non ho il problema dell'affitto, ecco. Quindi diciamo che sono uno dei fortunati, ecco.
Mm-hmm. E senti, invece mantieni rapporti con la Calabria, la tua famiglia vive ancora giù, ci vai, noti
sì,
cambiamenti, non li noti?
Ma senti, sinceramente non ti so dire molto perché ci vado e ci vado pochissimo. E purtroppo io ho la sensazione, almeno per il paese dove sto io, che la situazione peggiora, perché purtroppo sta continuando a spopolarsi, sicché cioè, diventa un paese sempre più piccolo, e questa è la cosa terrificante. Quindi la prospettiva di cambiamenti culturali è difficile che ce ne siano. Questa è la cosa triste.
Si spopola per questioni prevalentemente economiche. Che
sì,
la gente comunque continua ad andarsene per andare a cercare lavoro, insomma, da qualche
esatto,
altra
purtroppo
parte.
Purtroppo sì.
Senti, invece tornando a Pisa, appunto abbiamo parlato un po' di questo bellissimo posto che era il Gao,
sì.
E si parla appunto degli anni 90 sostanzialmente.
Esatto.
Adesso il Gao non c'è più, temo quasi da 10 anni, se non sbaglio, ora non ricordo.
Sì, dal 98. Sì.
Dal 98, quindi addirittura 11.
Sì, sì.
E il panorama, diciamo, la scena GLBT da quelle parti è molto cambiata dai tempi del Gao, come la vedi tu adesso?
Ok, caduta la linea, caduta la linea, proviamo così a riprendere nuovamente la comunicazione. Restate all'ascolto, sempre Profondo Rosa, sempre Radio Onda Rossa. Dovremmo averlo recuperato, ci ascolti?
Sì, ci sono.
Ok, bene, ci eravamo fermati alla...
come vedi ora l'attuale scena, diciamo GLBT, è di quelle parti che non è solo Pisa, ma insomma diciamo è la parte della costa toscana.
Sì, c'è stata questa evoluzione poi che ha portato poi all'esplosione di Friendly Versilia e dei locali che ci sono lì a Torre del Lago. Cioè, da un certo punto di vista la vedo un po' come una cosa positiva, però dall'altro, dal punto di vista culturale, è un processo che è iniziato proprio in quegli anni in cui io facevo attività politica, che non sono riuscito mai a spiegarmi cosa fosse successo a un certo punto. Cioè, io mi ricordo che quando si parlava di politica, tra virgolette, di questioni relative all'omosessualità, cioè, ci approcciavamo a questa questione sempre con una forte tendenza a difendere la nostra diversità e la nostra identità. Ad un certo punto invece c'è stata una virata verso la normalizzazione e verso l'integrazione, che io sinceramente non ho mai condiviso. Cioè, infatti poi a un certo punto noi come circolo Arcighie di Pisa uscimmo dall'Arcighie Nazionale e ci chiamammo in un altro modo, proprio perché non ne condividevamo più le finalità politiche. Tutte le energie del movimento gay sembravano concentrarsi sulla questione del matrimonio e delle unioni civili, che io sinceramente non condividevo. E adesso ho questa sensazione, insomma, che il nostro principale obiettivo, il principale obiettivo del movimento gay, non lo so come chiamare, è quello di diventare eterosessuali, di diventare come loro, cioè di avere tutte le stesse cose che fanno, di fare tutte le stesse cose che fanno loro, che cioè, fino a un certo punto mi può anche star bene. Cioè, se ci sono delle coppie gay, lesbiche, insomma, che hanno intenzione di sposarsi, penso che abbiano tutto il loro diritto di farlo, insomma, però non penso che la nostra battaglia per la liberazione passi da quello, insomma.
Sì, e anche appunto la scena commerciale in qualche modo, no? Rispecchia questo presupposto politico, in qualche modo. Tu li frequenti adesso i locali gay, i locali commerciali, diciamo?
Sinceramente no, pochissimo, diciamo, perché io non ho molto tempo, sinceramente. Ma cioè, mi sta anche bene, insomma, però... Non mi sta bene il fatto che si sia ridotto tutto a quello, ecco. Questa è la cosa che un pochino mi rende un po' distante da questa cosa.
Senti, oltre ad aver fatto politica come omosessuale in particolare, o comunque aver organizzato eventi culturali, aver fatto parte di un collettivo omosessuale, fai anche politica o comunque in qualche modo, insomma, frequenti gli ambiti così di movimento?
No, purtroppo no, perché primo perché non ho molto tempo, secondo perché oltre al lavoro ho altri impegni, altri interessi, e quindi non mi rimane assolutamente. E poi non ti ripeto, quando ho fatto attività nell'ambito del circolo gay, mi interessava più l'aspetto culturale, sinceramente, che quello meramente politico. Non mi sento proprio in grado di partecipare a questo tipo di attività, ecco.
Senti, questi altri interessi, insomma, io ne conosco uno che è, diciamo, musicale, insomma.
Sì.
Sei oltre al fatto che canti, sei un appassionato di musica lirica, di opera, lo possiamo dire, sì?
Sì, certo.
E no, ti chiedo questa cosa perché ci sono molti gay che sono appassionati di opera. E sì. Quindi, niente, ti volevo chiedere se secondo te perché? Perché a te piace? Perché secondo te piace a molti gay?
Ma il perché piaccia a molti gay sinceramente non ti so dare, non voglio assolutamente generalizzare. E ti posso dire perché piace a me, perché è un tipo di musica che in qualche modo mi tocca nel profondo, ecco. Entro molto in risonanza con quel tipo di musica. Non mi piace soltanto la musica lirica, ma anche altri tipi di musica, però diciamo che in qualche modo mi smuove dentro, ecco, questa è la motivazione.
E poi canti?
Sì, più che altro studio. Mi interessa moltissimo il repertorio antico e sto cercando di specializzarmi in quello, ecco.
Repertorio antico, sempre parliamo di musica lirica? No, in generale.
Parliamo di musica medievale e rinascimentale, diciamo i primordi della musica lirica, ecco.
E principalmente studi, che significa principalmente studi?
E perché ancora non sono in grado, cioè non sono un cantante, diciamo, sono un allievo cantante e quindi la maggior parte del tempo libero che mi rimane lo impiego in questo. Un insegnante, faccio diversi seminari per imparare come si fa a cantare.
Quindi ancora non hai calcato i palcoscenici? O sì?
Ma diciamo che qualche performance l'ho fatta, ma a livello locale, diciamo, ecco.
E che palcoscenici hai calcato, dai, sbottonati.
Ma sì, sono stato qui al Teatro Verdi di Pisa, ma non nell'opera lirica. E poi faccio parte di un coro più grande che gira un po' in tutta Italia e viene invitato per concerti di gregoriane, di polifonia antica.
Quindi suoni anche nelle chiese, canti anche nelle chiese?
Sì. Sì.
E qual è il tuo rapporto con la Chiesa Cattolica Apostolica Romana?
Ma senti, cioè il mio rapporto è unicamente musicale, io non sono credente, non ho alcun rapporto di quel tipo. E ovviamente è molto conflittuale, essendo, ovviamente forse non lo dovrei dire, essendo omosessuale non...
Sì, forse non ovviamente no, perché in effetti ci sono molti omosessuali credenti, esatto. Però capisco perché tu lo dica, insomma.
Esatto. E quindi è assolutamente conflittuale, cioè poi con questo nuovo Papa, insomma, stiamo prendendo veramente delle direzioni allucinanti, quindi...
Sì, anche insomma le notizie degli ultimi giorni ci aiutano a dire questo, anche se insomma forse non...
Sì, assolutamente, certo, proprio nel giorno della memoria, insomma, è stata una cosa abbastanza forte, ecco.
Beh, se non altro forse sarà più chiaro per chi chiaro non lo era, insomma, chi è questo Papa. Io almeno la penso così, insomma, che...
Speriamo davvero.
Ben venga la chiarezza, ecco, in qualche modo.
Sì, infatti, almeno alcune carte sono state scoperte.
Senti, quindi adesso diciamo non ti occupi comunque completamente più di collettivi neanche omosessuali, non frequenti più giri di questo tipo?
No, purtroppo no.
È stata un'esperienza insomma che ha fatto parte della tua vita, che però si è chiusa con quell'esperienza lì, insomma.
Sì, diciamo che partecipo alle manifestazioni, però sono un omosessuale individuale, ecco, in questo momento.
Beh, se partecipi alle manifestazioni sei già molto fuori della media, insomma. Visto che insomma in genere non parliamo di milioni quando parliamo delle nostre...
No, sì, purtroppo no. Cioè le manifestazioni continuano in qualche modo a piacermi, perché mi danno sempre tantissime energie. Queste sono dei momenti davvero splendidi, sì.
E quindi niente, adesso forse ci possiamo avviare verso la fine di questa chiacchierata, anche perché tra poco andrà in onda il GR di Onda Rossa, e quindi niente, non ci rimane che invitarti a Roma il 14 febbraio per Novat.
Perfetto, grazie mille, grazie per l'invito e per l'ospitalità.
Figurati, è stato un piacere come sempre.
Grazie a te.
Un abbraccio, ciao, buona
buon
serata.
Lavoro, ciao.
E comunque qua facciamo tutto fuorché lavorare, per fortuna. Radio Onda Rossa continua a essere autogestita e quindi campa senza padroni e senza pubblicità, nonché senza dare una lira, per fortuna, a tutte e tutti coloro che insomma parlano da questi microfoni. Così ci teniamo a ribadirlo, perché insomma per me è un punto importante, non da poco.
Ci mancherebbe solo di lavorare anche alle 7:15 di sera.
Per fortuna ci divertiamo, insomma, diamo sfogo alle nostre passioni politiche, non solo dai microfoni della radio. Insomma, è una di queste esperienze, è proprio questa trasmissione che continua, insomma, in qualche modo in rete. Vi ricordo il nostro blog profondorosa.noblogs.org. In effetti è un po' che non lo aggiorniamo, cercheremo un pochino di darci da fare anche sotto questo punto di vista.
Eh sì, va proprio aggiornato, dai.
Sì. E niente, l'appuntamento a tutti e a tutti con la nostra trasmissione per giovedì prossimo, sempre intorno alle 18 e qualcosa, insomma, speriamo di essere un pochino più puntuali e più precisi.
E l'appuntamento più prossimo, insomma, torniamo a dirlo, è domani l'altro, sabato, in piazza alle 14.30.
Sì, dal piazzale di Porta Maggiore, manifestazione nazionale contro il pacchetto in sicurezza. Quindi chiaramente l'invito a tutti e a tutti è a venire ovunque voi siate, magari se ci ascoltate anche in streaming, insomma, in giro per l'Italia, fate un salto a Roma questo weekend, perché insomma mi sembra proprio sia il caso di farlo, visti soprattutto, insomma, l'andamento che sta, la piega, insomma, che stanno prendendo queste situazioni relative al pacchetto sicurezza, anche insomma così cavalcate dalle ondate mediatiche, insomma, anche di questi ultimi giorni.
E se invece proprio siete oltre Appennino e l'Appennino non lo potete valicare, e allora sabato sera potete andare a Atlantide, a Bologna, a Porta Santo Stefano, dove c'è una festa di antagonismo gay, di finanziamento per la manifestazione Novat, e sicuramente vi divertirete.
Infatti, insomma, ce ne saranno un po' di manifestazioni da qui. Febbraio penso sia un mesetto bello, insomma, carico. Già gennaio lo è stato, purtroppo, per motivi, insomma, che hanno un po' esulato il quotidiano di molte e molte di noi, considerando, insomma, gli avvenimenti di Milano e quant'altro. Insomma, penso che si continuerà a difendere Conchetta anche a febbraio. E comunque gli appuntamenti, insomma, i due più prossimi sicuramente sono questo sabato 31 gennaio qui a Roma per la manifestazione contro il pacchetto sicurezza, il prossimo 14 febbraio sempre a Roma, stavolta però da Piazza della Repubblica, per la manifestazione Novat.
E quindi, insomma, se vivete a Roma siete proprio fortunati e fortunate, potete vedere un sacco di splendide manifestazioni senza nemmeno prendere un pullman.
Assolutamente, se invece avete bisogno di prendere un pullman, soprattutto per il 14, ormai per il 31 mi sa che è un pochino tardi, per il 14, insomma, dare un occhio al sito di Facciamo Breccia, www.facciamobreccia.org, insomma, se vivete in giro per l'Italia e quindi non abitate, insomma, nella capitale, ci sono comunque un sacco di modi, insomma, per arrivare a Roma spendendo non tantissimi soldi, no?
Sì, certo, anche perché non contro l'Italia, ovviamente, che non permette una vivibilità decente a chi non ha stipendi principeschi, ma sicuramente, insomma, ci sono molte compagne e compagni in varie città che organizzano trasporti e quindi, insomma, sarà più facile arrivare.
Ok, mi sembra tutto per stasera, vi lasciamo nelle mani del GR fra una decina di minuti, restate all'ascolto di Radio Onda Rossa. A seguire, fra un po', penso, ci sarà il Noctibus Panis, Radio Copydown e poi Apostasia. Ancora una buona serata a tutte e a tutti e ci sentiamo con noi giovedì prossimo.
A giovedì.
È vero che dalle finestre non riusciamo a vedere la luce, perché la notte vince sempre sul giorno e la notte sangue non ne produce. È vero che la nostra aria diventa sempre più ragazzina, si fa correre dietro lungo strade senza uscita. È vero che non riusciamo a parlare, parliamo sempre troppo.